queste parole un po' difficili del Signore, anche un po' forti, ruotano attorno a una evidenza. Gesù sta parlando a coloro che l'avevano già accolto, avevano intuito nella sua persona, nel suo insegnamento, la venuta del regno di Dio. Allora Gesù è come se rimanda a loro l'urgenza di tener conto soltanto di questo regno di Dio e di lasciar perdere tutto il resto. Al di là delle immagini forti che usa con gli esempi della scrittura, del diluvio e di Lot, della moglie di Lot, che i suoi ascoltatori conoscevano molto bene, no? Al di là, dicevano, di questa, delle immagini forti della scrittura, Gesù riassume il suo avvertimento in un detto: chi vuole salvare la propria vita la perde, e chi la perderà la manterrà viva, noi traduciamo, no? Questo detto non risuona soltanto qui nel Vangelo, ma risuona anche in altre parti del Vangelo. Allora, la prima cosa da notare è, non è un rimprovero, è proprio un avvertimento, cioè l'avvertimento che Gesù fa: se avete visto, se avete toccato, se avete riconosciuto il regno di Dio, perché cercate altrove? Non troverete nulla. Questa è la prima constatazione che fa. Sotto questa constatazione si ha bisogno di ripeterla, e con immagini forti vuol dire che l'uomo non facilmente fa questa constatazione. E allora mi sono chiesto, no? Cioè, cos'è che impedisce al nostro cuore di cogliere l'urgenza, la fretta di gustare il regno di Dio, che pure è connaturale al nostro cuore? Come mai noi in qualche modo ci sentiamo impediti? Penso per due ordini di, chiamiamolo, di paura. La prima, la paura di soffrire. Forse la cosa compare meglio nell'altro passo del Vangelo, quando Gesù dice: se uno non rinnega se stesso, non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me, cioè non può gustare il regno. Perché la paura di soffrire? Penso che la dinamica sia di questo tipo. Io ho una piccola vita, un piccolo piacere, un piccolo gusto. Preferisco questo a un grande gusto, a una grande cosa che però è un po' più in là. Allora, io immagino di poter conservare quel poco che ha nell'illusione di alimentarlo. E invece Gesù dice: se tu vuoi prendere vita piena, devi lasciare il tuo poco per prendere il tanto. Più o meno sarebbe così. Se il cuore non è vuoto, non può essere riempito da. Ma siccome noi cerchiamo vita piena, vita abbondante, perché non ci crediamo? Allora, la paura del soffrire è un modo di stare vincolato a quello che normalmente si può chiamare una mentalità mondana, che è la mentalità, diciamo, del diavolo. Noi abbiamo paura che la cosa che ci viene chiesta ci causi sofferenza. Allora rifiutiamo e preferiamo stare nel nostro poco. Ma è un'illusione, perché quel poco diventa poi niente, cioè tutto perdiamo. Poi c'è una seconda paura, che è abbinata a questa, ma è più specifica, ed è una paura di tipo affettivo, vale a dire, per esempio, chi è che non sogna un grande amore? E poi, quando dovesse mai avvenire, si ha paura di viverlo. Ma non perché si ha paura dell'amore, ma si ha paura e se poi mi inganna e se poi resto fregato. Cioè noi abbiamo paura di essere ingannati. Allora ricordate l'inganno del serpente ai progenitori. L'inganno ha funzionato, cioè Adamo ed Eva hanno accettato l'inganno piuttosto che la verità di Dio. Questo inganno è come se mantiene il suo veleno nei nostri cuori. Quando Dio parla, in questo caso Gesù, quando Gesù parla e annuncia una verità che è una verità di bene, che è una verità di godimento, che è una verità di abbondanza, di vita per il nostro cuore, noi mettiamo avanti. E se mi inganna? E se resto ingannato? Ed è per questo che si chiedono sempre i segni. Ma come faccio a fidarmi? Io voglio un segno. A furia di cercare segni, noi diventiamo vecchi e non godiamo niente. Allora, Gesù è piuttosto deciso nel dire: ma perché non vi fidate? Perché preferite ascoltare una voce non amica, che però è suadente per voi, piuttosto che una voce amica, anche se sembra piuttosto, come dire, decisa, no? Cioè, in gioco è esattamente la fiducia del nostro cuore. Noi non ci fidiamo di Dio. Voi noterete, avrete comunque notato, che tutti i doni di Dio sono a modo di promessa, il che significa che non sono proprio immediati. Se tu non ti fidi di colui che ti fa la promessa, tu non godrai niente. Se però ti fidi di colui che ti fa la promessa, tu resti disponibile e a poco tu godi di questo. Ma il godimento è legato proprio a vivere la relazione con Dio nel modo pieno, che è quello che il nostro cuore vuole, ma di cui noi non ci fidiamo. Allora, per me il senso di questo "se tu non sei disposto a perdere la vita non lo otterrai" si può tradurre così: se tu continui a vivere la vita come te l'immagini tu, come la vorresti tu, come la pretenderesti tu, perderai tutto. Se tu l'accogli dalle mani di Dio così com'è, fidandoti di Dio, tu accrescerai la tua vita, tu godrai in pienezza la tua vita. In gioco, però, è questa fiducia in colui che ci parla. Allora, la domanda: ma come mai facciamo così fatica ad avere fiducia? Io prima ho risposto: paura di soffrire e quella paura di essere ingannati, no? Ma alla fine le cose sono ancora più semplici. Cioè, noi temiamo tutto. Noi viviamo nella paura di tutto. Vi dicevo in questi giorni, se si leggesse il Vangelo d'un fiato, si troverebbe come essenza, no? Della presentazione di tutti gli eventi e di tutti gli insegnamenti di Gesù. Non abbiate paura. Abbiate coraggio. Siamo troppo pusillanimi. E mi sono fatto questa spiegazione. Ricordate la scena quando Gesù dice: prendete, cioè andiamo dall'altra parte, no? Sale sulla barca, poi succede la tempesta, lui dorme pacifico sulla barca e i discepoli si angosciano, no? Dunque, erano provetti pescatori, conoscevano molto bene il lago e tutte le tempeste che potevano avvenire. Sapevano che avevano con loro il Signore. Perché devono aver paura? La risposta è questa. Si erano dimenticati che la traversata non l'avevano scelta loro, l'aveva comandata il Signore. E Sant'Agostino, quando ricorda come i discepoli durante la passione fuggono perché hanno paura, dice: si sono dimenticati di quello che Gesù aveva annunciato. Ecco, per noi è questo. Noi ci dimentichiamo che è Dio che ci ha posto in essere. Quell'amore che ci ha posto in essere è lo stesso amore che ci fa vivere una vita abbondante. Ma se noi dimentichiamo questo, restiamo nella paura. Tutto ci fa paura. E nell'antichità, soprattutto per esempio dall'epoca dei padri del deserto in poi, uno degli avvertimenti più di fondo è: fate memoria di Dio. Fate memoria dell'amore di Dio. Abbiate sempre la memoria calda dell'amore di Dio per voi. Se voi a poco questa memoria si sbiadisce, acquisite sempre più cose di quelle che capitano e questa memoria diventa molto molto flebile, noi cominciamo a avere paura di tutto, cominciamo a non dare più fiducia, abbiamo paura di soffrire e soffriremo ancora di più. Allora l'invito è: tenete una memoria calda, abbiate premura di non dimenticare, abbiate la premura di stare svegli alla verità che il Signore non che ci mette sotto il naso, proprio ci fa godere. Impariamo a stare svegli, impariamo a non addormentarci, fare memoria di Dio è il segreto per il nostro cuore, in modo che non sia sotterrato da tutto quello che succede e possa ritrovare sempre quell'energia di fondo, di vitalità, che è segno di vita abbondante. Perché? Perché il Signore è con noi.